È giovedì 30 aprile.
Sono le 8 e 11 minuti.
Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo. Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, eccoci, torniamo in studio e saluto l'assessore regionale trasporti Enrico Melasecchi, che tra l'altro ringrazio perché lui credo che sia la prima volta che viene ai microfoni di Umbria Radio. Assessore, buongiorno e grazie innanzitutto, eh. No, dov'è? Non c'è più l'assessore o è... lo proviamo a ricontattare. Eccoci, assessore.
Qualche problema, ecco.
No, ora la sentiamo.
Perfetto,
ora ci siamo, sentiamo chiari e distinti. Allora, dicevo che la ringraziavo per la sua presenza qui, perché insomma in questi giorni sono giorni abbastanza complicati per tutti, soprattutto perché si trova ad amministrare la cosa pubblica. Allora, io volevo chiederle una cosa, assessore, al di là del cronoprogramma che la Regione Umbria presenterà al governo, che è stato fatto con l'Università di Perugia, ieri sono stati dei incontri, abbiamo parlato anche con i suoi colleghi Morroni e Fioroni.
Io volevo chiedere
da lei, al momento sui trasporti, i trasporti in Umbria sono al 40%, dando una percentuale? Cioè,
dunque, allora, al momento, dobbiamo distinguere i rapporti che abbiamo con le tre società consortili a responsabilità limitata che gestiscono i tre bacini dell'Umbria.
Sì.
Parliamo di gomma adesso.
Sì.
In cui diciamo la quota di ampia maggioranza è di Busitalia.
Sì.
Ok? Quindi parliamo del bacino di Perugia, parliamo del bacino di Poligno Spoleto e il bacino di tutta la provincia di Terni.
Sì.
Al momento diciamo la situazione è la seguente: sono circa il 30-35%. Dovremmo arrivare entro pochissimi giorni al 50%. Questo è quanto ci è stato proposto da Busitalia e riteniamo in questa fase sia un primo approccio utile, perché far correre inutilmente centinaia di autobus vuoti
non ha senso.
Usano carburante, consumano le gomme e spendono soldi inutilmente, non serve. Tuttavia, c'è la disponibilità ad implementare immediatamente, da un giorno all'altro, le corse che dovessero risultare eventualmente carenti. Perché, come sappiamo, il distanziamento sociale è obbligatorio, per cui dovessero esserci delle tratte in cui la domanda è superiore agli autobus disponibili in relazione al fatto che ne potranno...
Certo, non hanno la stessa capienza di prima, chiaro.
Perfetto. Quindi questo è quanto. Oh, per i treni.
Sì, treni.
I treni, abbiamo fatto un accordo con Trenitalia per passare praticamente da un 5% precedente rispetto alla situazione iniziale del 100% prima del coronavirus.
Sì, ora siamo al 5%, assessore,
era quasi un 5%.
Perfetto.
Si sta incrementando.
Sì.
Si dovrebbe arrivare entro breve al 53 di treni con una risposta all'utenza del 30%, considerato quanto abbiamo detto prima, perché devono essere messi sui treni un marker su ogni posto che non può essere occupato, in modo tale da creare obbligatoriamente questo distanziamento.
Certo.
Quindi nessuno potrà stare seduto con un'altra persona davanti. E tutto questo dovrà essere fatto osservare dalla polizia ferroviaria in entrata e in uscita, ovviamente con separando, a differenza di quanto avveniva fino ad oggi, le entrate e le uscite.
Ci sono degli accorgimenti.
Tutta una serie di accorgimenti.
Senta, assessore, prego, che le volevo poi chiedere una cosa per, diciamo, il futuro. Prego, però.
Chiudo, però proprio è questo sul futuro. Da qui all'incirca a un mese. Poi, da qui a un mese, l'idea generale è di salire dal 50 al 70%. Però questo lo verificheremo giorno per giorno in base alle esigenze e alle segnalazioni anche dei cittadini,
certo,
delle associazioni.
Certo,
okay?
Certo. Da qui a breve diciamo che riprende il 50% sia su gomma che su ferro della circolazione con le dovute, sì, con i dovuti accorgimenti. Dopodiché, dopodiché, diciamo da metà maggio, quando anche il governo dovrebbe allentare un po' la morsa su tutte le regioni, anche voi vi organizzerete. Allora, mi sembra questo il quadro, se non sbaglio, per far capire ai nostri ascoltatori. Allora, assessore, però, Enrico Melasecche, per chi non lo conosce, faccio un inciso che lo volevo fare prima, è un amministratore di lungo corso, ma non solo perché ha un'età, e su questo si potrebbe fare una battuta, ma sto scherzando, ovviamente.
Le accetto.
No. Ma
sono
perché?
Una persona di spirito.
No.
L'idea
ma perché?
È anche il sale della politica.
Ovviamente.
Almeno delle, quella più intelligente.
E qualche volta, e spesse volte anche della vita. Allora,
giusto.
Anche perché, dicevo, Melasecche, l'assessore Melasecche è una persona che conosce l'Umbria, conosce la sua, come dire, il suo complesso amministrativo, non è persona, come dire, che si trova lì e non sa e non ha conoscenza sia di Terni che di Perugia. Allora io le volevo chiedere questo, assessore, fatta questa premessa che diciamo è una carezza dovuta dopo la battuta.
Ti sto aspettando il cerfone.
No. Allora le volevo chiedere per il futuro. Per il futuro c'è da riorganizzare complessivamente i trasporti, questo vale a livello nazionale e internazionale, cioè,
allora,
e vale, per la, e vale per la piccola Umbria, cioè, no, come prima assessore non sarà più.
Allora, bellissima domanda, perché assicuro che questo è il cruccio di tutti, soprattutto aggiungo di i massimi vertici nazionali con cui ho interloquito fino a ieri, l'altro ieri,
lo immagino,
in call conference, perché hanno, devo dire, sono estremamente preoccupati, per non dire altro,
immagino,
in ordine al futuro. Perché? Perché se è vero come è vero che cambierà la vita di tutti noi, io non sono di quelli ad onor del vero che drammatizza più di tanto, perché poi sono convinto che il traffico, intanto turistico, quello rimane, perché per carità possiamo pure vedere alle falde del Kilimangiaro, ma poi andare sul Monte Subasio, andare sul Vettore, andare a Castelluccio di Norcia o sul Trasimeno o al Lago di Piedilupo a vedere la Cascata delle Marmore è un'altra cosa. O poi tutto invece il traffico derivante da quel lavoro impiegatizio che oggi come oggi è all'80-90% servito dallo smart working, qualcosa cambierà. Però io ritengo che, dalla mia esperienza diretta, ad oggi lavorare in team fisicamente, quando è possibile, produce ben altri risultati. Quindi sono convinto che qualcosa cambierà, e questa è la grande preoccupazione. Ma bisogna vedere in che percentuale. Quindi certo, da qui a vari mesi, gradualmente, dovrebbero riprendere tutti i servizi. O a livello di Trenitalia stanno ragionando, non c'è dubbio, con estrema preoccupazione di come deve essere questa gradualità. E poi vedremo tutti insieme, in base all'incremento graduale della domanda, quali saranno le risposte da dare.
Certo.
Certo.
Chiaro.
Avevamo una frequenza numerosa di treni anche dall'Umbria verso il nord, verso Firenze,
certo,
verso
certo,
Roma, verso Ancona. Probabilmente non è escluso che alla fine, se la domanda non è tale da giustificare quel numero di mezzi, Trenitalia ci voglia proporre magari una riduzione.
Certo.
Qui abbiamo dei contratti, io lo dico in maniera molto chiara, è avvenuto anche recentemente una piccola polemica su cui io sto sorvolando per il momento, perché poi...
Ma possiamo anche non sorvolare, diciamo, lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori, giustamente. Allora facciamo un breve inciso per chi non lo sapesse. Su Frecciarossa, l'assessore Melasecchi ha fatto un annuncio dicendo che passava anche per Terontola. Brutalizzo, assessore, così facciamo prima.
Sì, va bene, va bene.
Allora, dopo 2 minuti, 10 minuti, 20 minuti è arrivato un comunicato di Trenitalia che smentiva questa affermazione dell'assessore Melasecchi. Ora, al di là...
Non è che la smentiva.
Diciamo, lo correggeva.
Prendeva prudenzialmente le distanze, ma perché? Semplicemente perché loro sono preoccupati non tanto per il fatto in sé, fermata Terontola, perché sia chiaro, la fermata di Terontola è una fermata intelligente. Allora io sto per uscire con un testo in cui parlo di smart links. Allora, nella grande riforma di Donatella Tesei dei progetti del trasporto e dei collegamenti dell'Umbria, regione chiusa al centro dello stivale, che ha una necessità assoluta come l'ossigeno di collegarsi con l'Adriatico, il Tirreno,
certo,
con Roma, con il nord e con il sud, noi dobbiamo assolutamente rivedere moltissime cose.
Chiaro.
Però io dico, poiché sono una persona...
Allora, lo abbiamo perso sul
come freccia... se fosse un manager, ecco, di un'azienda.
Assessore, ma lei sta in movimento sul Frecciarossa, che lo sentiamo a sbalzi? No, lo sentiamo a sbalzi, però, l'assessore Melasecchi.
Purtroppo sono arrivato a Montebello.
Ecco, prego, momento. Prego, già si sente. Continui. No, diceva di risegnare, che c'è una riforma della Presidente Tesei, però, assessore, io le voglio chiedere questo, mi faccia fatto capire... La situazione da qui al futuro. Al momento il Frecciarossa a Terontola ferma o no? Per far capire.
Posso. Al momento il Frecciarossa non cammina.
Non cammina.
Come fa a fermare la Terontola?
Certo.
Il Frecciarossa non c'è.
E quando, quando torna a camminare?
Oh, bravo, bravissimo.
No, elementare, non è che sono tanto bravo, bravissimo. Proprio.
Allora, per molti no. Qualche giornalista che non ha capito ha scritto cose abbastanza fantasiose e soprattutto qualche politico dell'opposizione ha scritto una emerita serie di sciocchezze, perché è fondamentale questo. Il problema di Trenitalia è quello di far riprendere gradualmente tutti i servizi.
Certo.
È chiaro che prima parli con i regionali, poi partiranno lungaul il servizio di Frecciarossa.
È chiaro, però... Sì, prego.
Da una regione all'altra, parlare oggi di Frecciarossa è ridicolo, tant'è che nel programma di Trenitalia, dall'Umbria per Roma, non riparla per il momento neanche gli intercity.
Certo.
Che sono treni.
È un argomento che sarà di là da venire, insomma questo è quello che ci dice. Adesso...
Allora, però sia chiara una cosa, e la ribadisco con assoluta categoria. La fermata di Terontola è una fermata intelligente.
Certo.
È una fermata che non costa un euro in più, anzi, aumentando il numero di viaggiatori, incrementa il fatturato.
Sì.
Ricorda tutti, il Frecciarossa e l'arretramento da Arezzo a Perugia ce lo paghiamo noi, lo paga l'Umbria con i biglietti, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
sì,
e con il contributo della Regione. Quindi Trenitalia non può dir di no ad un servizio pubblico che paghiamo noi.
È chiaro.
La fermata di Terontola è sacrosanta.
Insomma, lei ci lavorerà nella ripresa. Nella ripresa lei ci lavorerà, perché il Frecciarossa...
Posso dare un annuncio piccolo?
E come no, anche due. Ci ha già lavorato.
Ha lavorato ampiamente. E se parlo so quello che dico. Chi mi conosce sa che
no,
sono una persona che racconta balle, per cui sono molto sereno. Al momento non dico altro, ma poi
vedremo. Va
ma
bene.
La cosa più interessante, lo dico, quando io parlo di Smart Links, è la prima fase in cui stiamo affrontando il progetto più grande della riorganizzazione.
È chiaro.
Perché? Creare un nuovo Frecciarossa, creare un nuovo Intercity, Il nuovo Frecciabianca Argento costa, crea problemi, vanno superati problemi di tipo tecnico, certo, e di tipo economico-finanziario. Quello che io chiamo smart links, cioè creare dei collegamenti intelligenti a costo zero, è una cosa doverosa per qualsiasi amministratore. Prima di me non è stato fatto, lo sto facendo. Quindi, quando io parlo di collegamento di Foligno ed Assisi con un treno regionale, perché non conviene far arretrare il Frecciarossa da Perugia a Foligno, ma un treno regionale è facilissimo, quindi se da qui a quando riprenderà il Frecciarossa ci sarà anche un treno regionale che dà la possibilità a tutto il bacino di Foligno e di Assisi di collegarsi, ecco il link, con il Frecciarossa che parte alle 5:20 da Perugia per Milano, è una cosa sacra,
certo, certo, è chiaro,
che prima non ha fatto nessuno, lo stiamo facendo. Ovviamente non parte oggi,
certo, certo, però si sta lavorando, si sta lavorando su delle ipotesi, lei ce l'ha accennate.
Il numero di passeggeri che va a Milano per ridurre i costi in proporzione, perché più gente lo adopera e più avremo diritto come regione a chiedere,
è chiaro,
una revisione dei prezzi.
Assessore, le dico che tutta questa cosa qui poi fra un paio di settimane, un mese, ci torna qui e le verifichiamo, no? Insieme.
Ah, non c'è dubbio.
Bene.
Poi ovviamente se fra un mese, col discorso del coronavirus
è chiaro, ancora ci sono problematiche.
Ma non è un problema, perché un mese o due, l'importante è che stiamo lavorando per il dopo.
Certo.
Sto lavorando per il dopo.
Certo.
Non è possibile bloccarci alla pandemia.
Certo,
ecco,
certo.
La vita va avanti.
È chiaro.
Deve cominciare a correre.
Senta, assessore, siamo quasi in chiusura. Io la lascio perché insomma i tempi stringono. Però prima di lasciarla le volevo chiedere una cosa, perché lei è politico e anche raffinato politico dal mio punto di vista e conosce un po' i meccanismi.
Esageriamo.
No, ma mi assumo la responsabilità del complimento. Allora, che io non è che poi ne faccia tanti. Questo, la presidente Tesei ieri ha incontrato l'università, ha fatto un cronoprogramma. Il governo sostanzialmente per bocca del ministro agli affari regionali Boccia ha detto le regioni fino al 18 stanno su questa situazione qui e devono rispettare quanto deciso dal governo col DPCM, altrimenti se fanno ordinanze, cosa che altre regioni hanno già fatto, rischiano l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale. Sintesi, fino al 18... realisticamente la situazione in Umbria anche sulle aperture resterà questa, perché insomma qualcuno si aspetta che dopo il 4 maggio ci siano degli allentamenti, delle cose. La Presidente giustamente con l'università ha presentato questo cronoprogramma, aprono il 18 i parrucchieri, poi gli estetisti. Diciamoci la verità, assessore, molto molto complicato che questo possa essere accettato. Ma al di là che lo presenti l'Umbria, ovviamente regola generale che in questo momento il governo non sembra intenzionato a cedere su questo punto, o no? Sbaglio?
Allora, il governo secondo me ha paura, e governare con la paura è una cosa terribile. Secondo me non è assolutamente possibile obbligare l'Umbria, che di fatto ha esempi ormai limitati a numeri bassissimi di contagio, lo stesso trattamento della Lombardia, certo, del Piemonte o di altre regioni.
Lei era per la differenziazione, assessore, differenziazione,
sì,
tra regioni.
Assolutamente.
Va bene.
Io la penso così, è chiaro che nel rispetto istituzionale al governo competono certe materie e la regione deve, in un contesto costituzionale di rispetto, osservare quanto il governo dispone. Tuttavia, nell'ambito delle capacità politiche della regione, la presidente Tesei ha già fatto presente questo. Io sono in contatto continuo, quotidiano, con i cittadini che, nella prudenza e nel rispetto del distanziamento sociale, vogliono però ricominciare a lavorare, a a raggiungere, ad esempio, banale, la propria seconda casa. Ma è mai possibile che una famigliola, nel massimo rispetto, con mascherini, con i guanti, non possa raggiungere una casetta di campagna, chiudersi? Sono migliaia e migliaia i casi, voglio dire, e tante attività possono riprendere tranquillamente nella sicurezza. Perché vietarlo? I danni che avremo da una da questa griglia di ghisa, devo dire, saranno terribili. Ecco perché prima ricominciamo nel rispetto delle regole.
Perfetto, è chiaro, il prima suo pensiero è chiaro, assessore, è chiaro. Okay. Io l'avevo fatto però una domanda, che la ripeto, realisticamente, assessore, pensa che fino al 18 così stanno le cose, al di là dell'impegno politico, diplomatico, l'abbiamo detto,
allora,
la Presidente Tesei...
Allora, ritengo non facile che si possa, diciamo, uscire dai binari degli obblighi governativi.
Ecco, questo.
Via. Poiché, sì, ad esempio, abbiamo giunta questa sera alle 5 e ne riparleremo alle 2 e mezzo, anzi. E ne riparleremo comunque in giunta, perché devo dire, c'è forte sintonia, si sta lavorando veramente.
Siete smart working, assessore, anche voi?
Tutti, meno il sottoscritto, che viene a lavorare, perché chiaramente qui in Piazza Partigiani abbiamo cose importanti.
Certo, non vuole, lei da casa non preferisce stare in ufficio, diciamo.
Sì, perché per varie ragioni.
Con tutte le precauzioni, con tutte le precauzioni.
Quanti?
Con tutte le precauzioni.
Si fa con un panino al volo e si tira avanti.
Va bene, okay? va bene, assessore.
Buongiorno e un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori.
La ringrazio davvero, la ringrazio lei. Avremo modo di sentirci. Grazie. Un saluto all'assessore Enrico Melasecca, assessore regionale dei trasporti.
Buongiorno.
Grazie, assessore,
buongiorno,
buona giornata.
Buona
grazie.
Giornata.
Allora, ci fermiamo qui, subito dopo Marinelli, Giacomo Marinelli Andreoli, torniamo sulla cronaca di direttore di TRG Gubbio e presentatore illustre di Umbria TV. A tra poco.